Buon pomeriggio a tutti, siamo alla sesta domenica dopo Pasqua. La volta scorsa, domenica scorsa, abbiamo iniziato a leggere il primo grande discorso di Gesù durante l'ultima cena. Abbiamo visto il tema proprio della fede, la fiducia, il fatto che Gesù dice di non aver paura, perché se uno ha paura vede le proprie paure, non vede la realtà. E poi anche se uno non ha paura vede alla fine quel che sente, perché nella sua vita realizza la parola che mette dentro. Quindi quando Gesù dice di non aver paura, di aver fede in Lui, questo è il principio per poterlo incontrare. Oggi nel Vangelo di questa domenica, che continua in realtà, saltando alcuni versetti, sempre il capitolo 14 di Giovanni, vediamo un passo ulteriore. Cioè il Signore non si incontra solo nella fede, se no basta aver fede e poi fai quello che vuoi, ma lo si incontra nell'amore, che ami, è presente in te. E vedremo che questo fa diventare noi la dimora di Dio. E allora andiamo al testo. Dice così: se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Gesù ha parlato nel capitolo precedente dell'amore reciproco durante la lavanda dei piedi: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Ora va più a monte e dice: amate me, se mi amate. Lui ci ama e l'amore reciproco desidera la reciprocità. Ed è amando Lui che noi possiamo amare gli altri come Lui ci ha amato, perché abbiamo il suo stesso amore. Qui siamo alle sorgenti dell'amore. Il cristianesimo è essenzialmente amore e la nostra vita è risposta a questo amore. E la vita stessa di Gesù è risposta all'amore del Padre. Gesù dice: se mi amate cosa dovete fare? Osservare i miei comandi. Osservare vuol dire guardare bene, con cura, per conoscere, ma vuol dire anche praticare. È una pratica, cioè l'amore diventa conoscenza, ma anche pratica, diventa un fare. Fare che cosa? I suoi comandi. Se ricordate, per sé Gesù ha dato un solo comando, cioè quello dell'amore. Poi però qui li chiama comandi, perché l'amore poi si esplicita in tante azioni. Tutti i comandi della legge sono esplicitazione del comando dell'amore. Gesù li chiama miei, i miei comandi, perché li osserva Lui stesso. È il primo che ama. Allora l'amore è qualcosa di molto pratico ed è un comandamento. Come si può comandare l'amore? E come l'amore può avere dei comandamenti? L'amore forse non è libertà? Sì, certamente. L'amore è libertà, eppure è quella libertà che comanda ogni singola azione, cioè la manda verso una direzione piuttosto che un'altra, perché l'amore conosce molti obblighi e molti doveri. L'amore non è far quel che mi pare piace, l'amore è amare l'altro, voler bene, volere il bene dell'altro. L'amore è servire, l'amore è mettere in gioco la propria vita, l'amore è esattamente il contrario dell'egoismo. C'è da dire che uno può osservare tutti i comandi come, se ricordate, il fratello maggiore della parabola di Luca, ma senza amare, cioè quasi seguendo una legge. Una mamma che per legge curasse il bambino è pericolosa per lei e per il bambino. Se invece lo ama, realmente adempie tutti i comandi possibili e immaginabili. Quindi la sorgente di ogni azione, di ogni comando, è l'amore di Gesù. E poi continua: e io pregherò il Padre e vi darà un altro consolatore, affinché sia con voi in eterno. Se noi amiamo Gesù, siamo disposti a vivere come Lui, ed è ciò che Lui desidera. Lui pregherà il Padre per ottenere a noi da parte del Padre il dono che è il suo dono, il Consolatore. In greco c'è la parola paraclito, che vuol dire l'avvocato difensore, sarebbe letteralmente il chiamato presso, il chiamato vicino. Perché ti difenda, dice, da Satana che è l'accusatore. Gesù ci dà l'amore che è la vita di Dio e ci dà la possibilità di difendere questo amore. Gesù parla di un altro consolatore, un altro perché, quanti ce ne sono? Perché Gesù in questo discorso paragona anche la sua presenza tra di noi allo Spirito Santo. Quindi il primo consolatore è stato Gesù, è stato presso di noi, portandoci il suo Spirito. Poi Lui, andandosene sulla croce, ci dà la pienezza del suo Spirito, ci dà tutto il suo amore. E allora proprio con il suo andarsene noi riceviamo la pienezza dello Spirito. E questo sarà in noi in eterno. È il centro di tutta la vita, della nostra vita di fede. E poi continua: lo Spirito della verità, che che il mondo non può accogliere perché non lo vede, non lo conosce. Dopo aver detto che questo Consolatore è con noi per sempre, gli dà un nome, lo chiama Spirito della Verità. Lo Spirito è il respiro, è la vita, è la verità. Gesù ha detto la volta scorsa: io sono la verità. Spirito della Verità vuol dire lo Spirito vero, la vita vera. La vita vera è la vita di Dio, e la vita di Dio è l'amore tra il Padre e il Figlio. Gesù dice: il mondo non può accogliere. Poi vedremo alla fine che viene donato anche al mondo questo Spirito quando vedrà sulla croce il Signore. Il mondo non lo può accogliere perché il mondo sta nella menzogna, cioè nell'egoismo, nella paura, non conosce l'amore. Non può accoglierlo perché non lo conosce. Tant'è vero che dopo questo discorso, poche ore dopo, lo appenderanno sulla croce il Signore della vita e dell'amore. E continua: voi lo conoscete perché dimora presso di voi e sarà in voi. I discepoli invece, dice Gesù, lo conoscono. Questo Spirito dove lo conoscono i discepoli? Sono da 3 anni con Gesù e lo conoscono perché ha dimorato presso di loro in Gesù. Gesù in tutta la sua vita non ha fatto altro che mostrare questo amore del Padre verso i figli e quello che ha lui verso i fratelli. E continua: non vi lascerò orfani, vengo da voi, ancora un poco e il mondo non mi vede più, ma voi mi vedete perché io vivo e voi vivrete. Gesù sta per andarsene, i discepoli sono tristi, si sentono un po' smarriti, orfani. La parola orfano vuol dire orbato, cioè che gli manca, come se mancasse l'occhio, come se mancasse il padre, l'amico, ti mancasse lo sposo, la sposa, ti mancasse l'altra parte che ti fa essere te stesso. Discepoli senza Gesù, che è il Maestro, non sono più discepoli, quindi si sentono orfani. E Gesù dice loro: non vi lascio orfani, state tranquilli, vengo da voi. Vado via da voi col corpo e vengo da voi con lo spirito, con la pienezza di vita, con l'amore. Continua Gesù: ancora un poco e il mondo non mi vede più. Tra poche ore infatti il mondo lo appenderà sulla croce, i discepoli invece lo vedranno ancora perché lui è il vivente. Perché Gesù sa dare la vita, la sua stessa morte è dare vita, è dare amore. E lo vedremo perché noi stessi vivremo. Cioè io posso conoscere il Signore che ama, se lo amo. Posso conoscere il Signore risorto, se risorgo anch'io. E risorgere vuol dire passare dalla morte alla vita, cioè passare dall'egoismo all'amore. E continua: in quel giorno voi conoscerete che io sono nel Padre e voi in me e io in voi. In quel giorno, dice Gesù. Nella Bibbia, quando si parla di quel giorno, nell'Antico Testamento, è il giorno del Signore, è il giorno della fine del mondo, è il giorno in cui Dio rivela la sua gloria, è il giorno in cui salva l'uomo. Quel giorno è il giorno della risurrezione. In quel giorno, e ne mancano ormai 3 alla risurrezione, voi conoscerete che io sono nel Padre. Cosa capiranno nel giorno di Pasqua i discepoli, dopo aver visto il Signore che ha dato la vita, la sua vita con amore? Capiranno che il dare la vita per amore non è morte, ma è pienezza di vita. E allora capiranno che Gesù, il Figlio, è nel Padre. Cosa vuol dire che il Figlio è nel Padre? Una persona è nell'altra persona, nella persona che lo ama e lo accoglie. Quindi nella risurrezione tutti capiranno che Gesù è amato infinitamente dal Padre. Mentre l'hanno visto morire, hanno detto: Dio l'ha abbandonato. Quando lo vedono risorgere, dicono: no, Dio non l'ha abbandonato, Dio lo ama infinitamente e approva il fatto che lui ha dato la sua vita per amore, perché Dio stesso è amore. E continua: e poi in quel giorno capiranno un'altra cosa, che noi siamo in lui, voi siete in me, dice Gesù. Cioè che noi siamo amati infinitamente da lui, tant'è vero che ha preso su di sé la nostra morte, ha dato la vita per noi. E poi capiremo come punto di arrivo che lui è in noi, perché noi, rispondendo al suo amore, lo amiamo, e se lo amiamo entra nel nostro cuore, entra nella nostra vita, viviamo di lui, ed è questo il dono pieno del suo spirito. Un pensiero per oggi: viviamo in un tempo che mette tra parentesi ogni forma di paternità come autorità autorevole che si impone da sé e non per forza. Oggi abbondano i padroni ma scarseggiano i padri. Resistono le madri, che hanno una forza interiore più intima e profonda, ma anche sul loro versante si vedono cedimenti e tracolli, perché la società accetta e riconosce la donna finzione, ma rifiuta la donna autorevole, e la maternità non rientra nei canoni dell'efficienza. Padri e madri oggi sono disorientati perché sono soli, anzi isolati, e da soli devono reggere il dovere di accompagnare la crescita dei figli, misurato con la velocità del tempo, che travolge tutto. La prova di questo si è sperimentata durante la pandemia. Le scuole chiuse, per esempio, molti genitori, specialmente i padri, si sono accorti che erano in grado di essere genitori perché prima i figli erano affidati di giorno alla scuola, poi dai nonni, e solo forse alla sera stavano con loro. Stare tutto il giorno con i figli è diventato per parecchi uno stress e un problema. Il peso maggiore è ricaduto sulle donne, che oltre a dover fare il loro lavoro in remoto, dovevano assistere i figli nei compiti. Da solo nessuno è in grado di essere autonomo, mentre per una vita armonica e piena è indispensabile una rete di relazioni. All'improvviso ci si accorge della verità che solo una volpe poteva constatare. Non si conoscono che le cose che si addomesticano. Gli uomini non hanno più tempo per conoscere nulla. Comprano dai mercanti le cose già fatte, ma siccome non esistono mercanti di amici, gli uomini non hanno più amici. Se tu vuoi un amico, addomesticami, disse la volpe. Che il Signore vi benedica, scusate un po' del ritardo dell'audio, e buona domenica a tutti.